minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi ci occupiamo della legge Basaglia, 30 anni dalla sua promulgazione, e dell'alfabetizzazione dei bambini nei paesi poveri a cura dell'OPAM. Ascoltiamo prima una buona notizia. L'Ecuador, territorio di pace, approvata dall'Assemblea Costituente ecuadoregna la bozza della nuova Costituzione. L'articolo 5 recita: l'Ecuador è un territorio di pace. Non è consentita la costruzione di basi militari straniere né di installazioni straniere a scopo militare. Nel mondo si calcola che siano 800 milioni le persone che non hanno un'istruzione e i bambini che non possono andare a scuola sarebbero 115 milioni. L'OPAM, che sabato prossimo compie 36 anni dalla fondazione, lavora in questo campo finanziando progetti nei paesi più poveri. In quest'ultimo anno l'opera di promozione dell'alfabetizzazione nel mondo ha finanziato 64 progetti, di questi il 60% in 14 paesi dell'Africa, il 25% in 5 paesi dell'Asia e il restante 15% in America Latina. Questo ha permesso a 10.500 bambini di andare a scuola, ha finanziato la costruzione di 10 scuole, l'ampliamento e ristrutturazione di altre 13. Ha fornito banchi a quasi 1.500 ragazzi ed effettuato 12 progetti di formazione e alfabetizzazione delle donne. Ha in attivo 2.100 adozioni scolastiche e 16 gemellaggi tra scuole italiane e scuole nei paesi in via di sviluppo. L'OPAM ha inoltre attivato l'adozione di 67 seminaristi. In questo anniversario dalla fondazione dell'OPAM abbiamo incontrato il presidente Monsignor Aldo Martini. Trentaseiesimo anniversario della fondazione dell'OPAM ad opera di Don Carlo Muratore. Ci può tracciare un profilo del fondatore?
Allora, Don Carlo Muratore è stato un sacerdote fidei donum ante litteram, anche se appunto è partito nel 48, quindi c'era già stata l'enciclica del Pio XII, però è uno dei primissimi sacerdoti che sono andati a lavorare, diocesani che sono andati a lavorare in terra di missione. Lui è partito nel 48 per il Venezuela, invitato da un vescovo. Il suo curriculum è precedente, era cappellano militare degli Alpini, è stato in campo di concentramento, ha lavorato nell'UNARMO subito dopo la guerra, ha fatto molte opere in campo sociale e dopodiché è partito con altri due amici per il Venezuela, dove è rimasto 15 anni nell'Orinoco. E proprio in Venezuela gli si sono aperti gli orizzonti, perché ha capito una cosa fondamentale, che il progresso dei popoli passa non soltanto attraverso gli aiuti immediati per le malattie, per la fame, eccetera, ma passa soprattutto attraverso l'autonomia che l'istruzione porta. Il problema non è soltanto di aiutare per le emergenze umanitarie, è quello di creare autosviluppo, è quello di creare le condizioni per cui una persona possa diventare autonoma e non rimanere nella dipendenza totale.
Ma Monsignor Martini, mi scusi, che ruolo ha l'istruzione in paesi dove i bambini hanno un problema più urgente che andare a scuola, cioè la fame?
Guardi, i problemi sono connessi. C'è miseria perché c'è ignoranza, perché la scuola in questi paesi soprattutto è una fonte di vita anche dal punto di vista proprio concreto, fisico. La scuola normalmente è sempre accompagnata, ad esempio, da una merenda. I bambini non vanno a scuola perché i genitori li mandano a lavorare, perché sono bocche da sfamare. La scuola che costa, perché in quasi tutti i paesi è a pagamento, o comunque bisogna pagare le tasse, la divisa, i libri, i quaderni, eccetera, e una famiglia che ha un reddito meno di un euro al giorno non può certamente permettersi il lusso della scuola. Allora le scuole, specialmente in Africa, ma in moltissimi paesi che noi aiutiamo, sono scuole che danno almeno un pasto completo al giorno ai bambini. Questo è anche un incentivo forte per le famiglie. Allora significa curare la salute del bambino assieme alle nozioni basilari del leggere e dello scrivere. E poi perché l'istruzione permette a una persona di uscire da quel circolo vizioso che è ignoranza, povertà, ignoranza, che si perpetua. Allora la scuola diventa una salvezza fisica anche per altri motivi, ad esempio in Africa, dove ci sono molti rapimenti di bambini per ingrossare le file degli eserciti, dei signori della guerra, con il rapimento di bambini che formano i bambini soldato, che formano queste truppe mandate allo sbaraglio, di bambini drogati, torturati, mandati a compiere le efferatezze più terribili, no? Ebbene, se c'è una scuola significa che un bambino è censito, significa che un bambino ha uno status, e allora c'è quasi una tacita intesa fra queste truppe di mercenari che vanno a rapire i bambini per arruolarli e le istituzioni. In una scuola difficilmente avvengono rapimenti, avvengono magari per bambini isolati, per bambini che di strada. E un altro di questi problemi è che una buona parte della popolazione dell'Africa, si calcola almeno che un 50% non sia censito. La scuola, con un registro, con un maestro, con uno status riconosciuto del bambino, che diventa persona perché viene ha un nome e un cognome registrati, significa salvaguardare i suoi diritti. Quindi questo bambino esiste per l'anagrafe, esiste per qualcuno, quindi è un soggetto di diritti. Quindi la scuola non è soltanto, non va considerata come un lusso, un accessorio, prima risolviamo i problemi della fame e poi vanno di pari passo le cose. Molto spesso la povertà è proprio causa dell'ignoranza, della superstizione oppure della discriminazione di genere, ad esempio paesi dove le bambine non hanno accesso alla scuola, dove la discriminazione maschi-femmine è molto forte, perpetuerà una società giusta, perché una donna analfabeta non saprà, non conoscerà il valore dell'istruzione, non farà molti sforzi per istruire i propri figli, e quindi sarà una condizione che verrà perpetuata per generazioni. Una famiglia dove la donna ha studiato, e sappiamo benissimo il ruolo che ha la donna nella società, nella cultura, nel progresso di una società, una donna istruita farà qualsiasi sacrificio pur di far istruire i propri figli.
Monsignor Martini, lei ha citato più volte l'Africa, ma in quali altri paesi l'OPAM sostiene l'alfabetizzazione?
Noi lavoriamo in tutti i paesi, si può dire, del mondo, soprattutto i paesi dove è più alta la povertà. Il nostro obiettivo è soprattutto essere presenti, favorire quindi le scuole primarie o le scuole ancora prima, le scuole materne, nei paesi o nelle realtà dove normalmente i governi fanno fatica a creare scuole. Quindi aiutiamo molto la Chiesa, le diocesi, le realtà locali, nelle zone rurali oppure nelle zone delle periferie delle grandi città, come Nairobi, come nelle Filippine, come in Brasile, le grandi città, l'Africa stessa, insomma le grandi capitali, dove la gente viene attirata dal miraggio di un guadagno più facile, abbandona le campagne e normalmente va a ingrossare poi le file della grande miseria o della delinquenza. E allora lavoriamo in America Latina, lavoriamo nell'Africa, soprattutto nella fascia centrale dell'Africa, sub-Sahel, lavoriamo molto in India e nei paesi limitrofi, lavoriamo nelle Filippine, lavoriamo in Thailandia, abbiamo qualche piccolo progetto anche in zone del Vietnam, e quindi dove c'è povertà. Non abbiamo i mezzi, le possibilità di aprirci per il momento, ad esempio ai paesi dell'est dell'Europa, perché è una realtà, diciamo, che si è prodotta con la caduta del muro di Berlino, con la caduta del sistema marxista comunista, ma per tutte le altre realtà noi cerchiamo veramente di essere presenti lì dove la scuola fatica a decollare, quindi specialmente nelle zone, ripeto, rurali, dove ci sono classi di bambini, dove c'è la scuola, che a volte mancano di insegnanti, allora ci sono perfino classi di 150-160 alunni con un insegnante. Quindi puntiamo ad una scuola non soltanto presente, ma anche ad una scuola di qualità. Non si può pensare che un insegnante, a volte poco più grande dei propri alunni, abbia le competenze, l'esperienza, la capacità didattica di tenere una classe di 150-160 alunni. La conseguenza sarà che in quel caso i genitori, dopo un po', vedendo gli scarsi risultati, non manderanno più i figli a scuola. Quindi in quel caso la scuola dà una controtestimonianza. Allora cerchiamo di aiutare molto, ad esempio in questi anni, la formazione degli insegnanti. Abbiamo lanciato anche una campagna che ha avuto un buon successo, Adotta un maestro, cioè cercando di far sì che in quei paesi, ne cito uno a caso ma non è l'unico, la Repubblica Democratica del Congo, dove il governo da anni non paga gli insegnanti o li paga col contagocce, anche delle scuole pubbliche, non soltanto delle scuole convenzionate. E quindi cerchiamo di dare un aiuto perché un villaggio non rimanga privo dell'insegnante. Varrebbe poco fare una scuola, mandare i bambini, comprargli le divise, i quaderni, i libri, quando poi non c'è un insegnante, oppure c'è un insegnante di qualità molto scadente, di formazione molto. E allora anche qui facciamo progetti. In questo caso dobbiamo ringraziare molto la CEI, che è molto sensibile a questo progetto di formazione dei formatori.
Vi sostiene economicamente?
Ogni tanto ci approva dei progetti. Quando abbiamo dei progetti di formazione dei formatori, lavoriamo in partenariato e siamo sempre stati, diciamo, trattati molto bene, nel senso che capiscono il problema, e quindi quando presentiamo un progetto che rientra negli ambiti della formazione dei formatori abbiamo sempre trovato accoglienza generosa.
Monsignor Martini, sabato prossimo l'OPAM avrà un riconoscimento con una cerimonia a Pietrasanta in provincia di Lucca. Di cosa si tratta?
Siamo stati contattati dal comitato del premio Marta Gerut, cioè un papà e una mamma che hanno perso tragicamente la propria ragazza 2 anni fa, nel 2005, all'età di 28 anni, e hanno voluto creare questo premio col patrocinio del comune di Pietrasanta, dando all'OPAM non soltanto, anche ad altre personalità, ma all'OPAM con una motivazione particolare per il continuo raggiungimento di fini socio-culturali. L'OPAM, senza discriminazione di sorta, questo si legge nella motivazione, sta da tempo facendo capire ovunque che solo con la solidarietà e con la cultura può essere creata una società in cui l'egoismo venga debellato. Questo impegno continuativo senza protagonismi, connesso ad un lavoro serio improntato sulla moralità, è di grande esempio pure per quelle giovani generazioni che hanno necessità di esempi validi e stimolanti. Ecco, questa è la motivazione, diciamo, di questo premio. Attorno a questa realtà è nato un comitato, archivio artistico documentario Gerut, che è presieduto dal critico d'arte e giornalista Ludovico Gerut, che è il papà di Marta, senza fini di lucro, che vuole ricordare e onorare sia dal punto di vista umano che professionale la figura di questa ragazza meravigliosa, poetessa e artista. E questo comitato poi ha anche delle attività proprie, ha messo in atto delle proprie edizioni al fine di diffondere l'arte, la cultura in genere, collabora anche con il mondo della scuola, ecco perché questo invito e questo riconoscimento all'OPAM, organizza mostre, conferenze, aiuta soggetti svantaggiati, dona opere d'arte per fini umanitari. Quindi siamo anche onorati, ecco, di aver ricevuto la prima edizione, questo premio, che va in un certo senso come riconoscimento per lo sforzo che ha fatto Don Carlo, il fondatore, che nel 72 ha, direi, inventato tra virgolette l'OPAM, perché vuol dire che l'OPAM è rimasta fedele all'intuizione del suo fondatore e ha cercato di proseguire senza grandi clamori, senza salire sui trampoli, ma cercando di fare umilmente quello che il fondatore le ha assegnato, cioè essere presenti nelle realtà più dimenticate, più difficili, più bisognose, quindi accanto ai bambini di strada, ai bambini soldato, a tutte quelle realtà di povertà che spesso vengono un po' misconosciute perché non hanno una risonanza immediata. La gente si commuove molto più facilmente di fronte a una malattia, di fronte a un'emergenza, giustamente, perché noi non possiamo aspettare che gente abbia finito i 5 anni di scuola elementare per poter aiutare. Se uno ha fame bisogna aiutarlo immediatamente, sapendo però che le cause della povertà passano sempre attraverso l'ignoranza, le cause delle malattie passano attraverso l'ignoranza, quindi la scuola è fonte di vita, di salute, di progresso in tutti i campi, non soltanto quello spirituale, intellettuale, ma anche quello materiale.
Monsignor Martini, grazie per essere stato con noi, auguri per questo evento, per questa premiazione di sabato prossimo, e ovviamente auguriamo buon lavoro a lei e a tutte le persone che sono coinvolte nei vostri progetti.
Grazie, grazie anche a voi.
Era Monsignor Aldo Martini, presidente dell'OPAM, l'opera di promozione dell'alfabetizzazione nel mondo. E cambiamo argomento. Sono passati 30 anni dalla promulgazione della legge 180, meglio nota come legge Basaglia, dal nome dello psichiatra che la promosse. Come tutti sanno, impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio. Fu una vera rivoluzione sia culturale che medica. Prima di allora i manicomi erano poco più che luoghi di contenimento fisico dove si applicavano pesanti terapie farmacologiche invasive. Sono passati 30 anni. Cosa c'è di buono in questa legge e cosa non è affatto cambiato da allora? Abbiamo parlato con il dottor Antonio Picano, psichiatra presso l'ospedale San Camillo Forlanini e presidente di Strade, l'associazione che si occupa dello studio e il trattamento della depressione. Facciamo un passo indietro a 30 anni fa. Qual era la situazione dei manicomi all'epoca?
La situazione, diciamo, del 78 già era una situazione evoluta rispetto agli anni 60, c'erano molte aperture, reparti aperti, tentativi di creare un rapporto col territorio, cioè, si erano aperti i primi centri di salute mentale. Nel 78 si prese la decisione drastica di chiudere tutte le istituzioni manicomiali e di optare su un'assistenza solamente territoriale. Fu una decisione estremamente traumatica per la sua impetuosità, per il cambiamento drastico che stimolò e certamente non creò pochi problemi, ne creò moltissimi.
Ma cosa portò lo psichiatra Basaglia a spingere appunto per una legge che chiudesse queste strutture?
Ovviamente un'antropologia di tipo marxista basata sulla protezione del soggetto debole visto come oppresso dallo Stato. Questo era il sistema dell'organizzazione statale, era opprimente verso la persona debole, ne creava la malattia, ne causava la malattia, e quindi l'intervento della psichiatria doveva essere quella di difendere il soggetto debole dallo Stato stesso. Un'ipotesi antropologica in qualche maniera improbabile, evidentemente basata su un concetto lontano da quelli che avevano guidato l'antropologia cristiana nei tantissimi centinaia di anni prima. Però indubbiamente si inserì in un momento storico particolare in cui era necessario un cambiamento, anche se questo cambiamento non fu in qualche maniera solamente un cambiamento ispirato da concetti puramente etici, fu un cambiamento legato a una trasformazione della società, agli anni in cui ci si sentiva in colpa di essere ricchi, di essere sani, c'era stato un grande boom economico che aveva travolto la società, cambiato profondamente e radicalmente la società, e quindi c'era anche un problema di costi. In qualche maniera io credo che questo grande cambiamento epocale della psichiatria fu anche strumentalizzato dai politici per in qualche maniera risparmiare sui costi di gestione. Dobbiamo pensare che allora il costo, diciamo, della psichiatria era circa il 6,2% dell'intero budget della psichiatria della sanità e oggi è il 5%, quindi c'è qualche cosa di poco chiaro. Comunque,
quindi furono chiusi i manicomi, ma dove andarono queste persone? Qual era l'alternativa?
un'alternativa, un'alternativa che non c'era, che si dovette creare, dei servizi territoriali che non esistevano, degli ambulatori che ancora dovevano essere creati in molta parte.
Quindi anche la strada?
Dei reparti ospedalieri che erano pochissimi, a Roma c'erano addirittura 45 posti letto su un bacino di utenza di 5 milioni di persone, anche la strada, ma il problema purtroppo non è ancora risolto, perché attualmente l'evoluzione è stata grande, ci sono stati molti creazioni di strutture per i pazienti ambulatoriali, oggi i servizi di salute mentale sono molto capillari, dobbiamo considerare che ce ne sono oltre 600 centri di salute mentale in tutta Italia con 14.000 operatori, quindi un sistema molto capillare, ma il problema grande è che la richiesta di psichiatria è una richiesta ancora non esaudita. Noi abbiamo i centri di salute mentale oggi in Italia entrano in contatto ogni anno con 500.000 di persone. 500.000 di persone, di cui 85.000 sono pazienti cronici. E i restanti circa 400.000, 100.000 di questi entrano in contatto una volta sola con i servizi, vale a dire o per visite medico-legali o per consulenze che non hanno un seguito. Il problema è che 85.000 pazienti cronici sono assolutamente pochi rispetto a quella che è la prevalenza della malattia in Italia. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo studio del 2000, dice che in Italia ci aspettiamo di avere 240.000 pazienti schizofrenici e 240.000 pazienti affettivi bipolari gravi e 145.000 pazienti affetti da disturbi legati all'uso di cocaina, e sappiamo quanto l'uso di cocaina oggi è un problema.
Quindi possiamo dire che oggi il concetto di malattia mentale è molto più esteso rispetto al passato?
È più esteso, e certamente curare in maniera cronica 85.000 persone significa curare una piccola parte dell'enorme problema. A questo punto la domanda che lei poneva, dove stanno queste persone, diventa ancora più attuale, perché una parte di queste persone stanno per strada, una parte di queste persone stanno in carcere, una parte di queste persone stanno in manicomio giudiziario, una parte di queste persone stanno nelle famiglie che non sono in grado di gestirle. Ora, questo è un problema molto grande. Ma non è ancora tutto il problema, perché noi abbiamo parlato solo dei pazienti gravi e non della depressione. Se noi consideriamo che i soli pazienti depressi in Italia rappresentano almeno da curare almeno 2,5 milioni, noi ci rendiamo conto che il sistema attuale è un sistema inadeguato.
Perché oggi anche chi è affetto da depressione o ansia oggi è considerata persona con problemi mentali.
Il sistema organizzativo prevede che venga trattato nelle stesse strutture con i pazienti psichiatrici molto gravi e molto deteriorati. Questo è per esempio improponibile nel caso del trattamento delle depressioni in gravidanza o nel postpartum, che sono un problema critico, rappresentano la depressione nel postpartum rappresenta mediamente il 15% dei parti, e non possiamo pensare di mettere nello stesso ambulatorio pazienti che hanno un problema di depressione durante la gravidanza o del postpartum con pazienti che hanno una psicosi cocainica o con una schizofrenia deteriorata, sono cose improponibili dal punto di vista organizzativo, ma oggi avvengono. Esiste un altro grande problema: i servizi di salute mentale non hanno liste di attesa. Ciò significa che non c'è richiesta di trattamento psichiatrico presso questi servizi, e questo può rappresentare un vanto, nel senso che coloro che lavorano nei servizi si considerano molto efficienti perché non hanno liste di attesa, ma in realtà la domanda è assolutamente scarsa. Possiamo dire che si tratta di un sistema in recessione, dove l'offerta è assolutamente insufficiente, l'offerta supera di gran lunga la domanda di intervento. Quindi un sistema da rivedere sostanzialmente. Quindi il bilancio di questa legge è che indubbiamente c'è stato un grande cambiamento rispetto all'etichettamento sociale dei pazienti, un grande cambiamento rispetto alla possibilità di intervento sul territorio, ma moltissimi pazienti sono fuori dal trattamento. Poi c'è un problema di costi importante. Io dicevo prima che il costo della psichiatria si è sempre attestato fra il 5 e il 6% del costo sanitario totale, adesso è in una fase abbastanza bassa, stiamo al 5%. Questo significa che tutti quanti i pazienti devono essere trattati con questo budget, ma se noi andiamo a considerare i pazienti gravi che richiedono un trattamento di tipo riabilitativo residenziale o di ricovero in ospedale, noi consideriamo che un trattamento annuale di tipo residenziale viene a costare fra 20 e 100 mila euro ogni anno.
Quindi qual è la soluzione?
Il problema è che 40 mila pazienti gravi da soli sono in grado di prendersi il 90% delle risorse, vale a dire se le risorse sono 3,5 miliardi di euro ogni anno, 40 mila pazienti gravi riescono a prendersi 3 miliardi di euro e agli altri rimangono le briciole. Il problema è serio, bisogna riconfigurare l'assistenza psichiatrica, rendere maggiormente competenti gli ospedali a trattare tutte le patologie, anche le patologie di ansia, depressive, che oggi non ricevono un trattamento nel pronto soccorso, ma vengono considerate patologie marginali, gestire gli interventi in funzione dei risultati, nel senso che bisogna investire risorse sui pazienti che possono garantire un miglioramento. Se noi consideriamo solamente i pazienti per poter, diciamo, gravi, solamente quelli che sono disturbanti, per poterli accogliere e utilizzare le risorse in modo non verificando il reale risultato del trattamento, rischiamo di sprecare una quantità di soldi enorme e di creare una situazione di ingiustizia sociale molto diffusa. Oggi esiste una grandissima attesa nei confronti dello Stato perché si prenda cura dei pazienti psichiatrici, ed è giusto che questo sia, ma esiste una sfiducia sostanziale nei confronti di quello che lo Stato fa e la richiesta assolutamente carente di intervento psichiatrico da parte della popolazione ne è testimonianza. Noi abbiamo fatto una ricerca come associazione sottoponendo 1200 questionari sulla caratteristica dell'intervento della psichiatria pubblica e sono in corso di elaborazione i risultati, ma sono dati molto molto interessanti che fanno vedere come in realtà questo sistema vada ripensato nella sua struttura fondamentale.
Dottor Picano, grazie per essere stato con noi e ovviamente le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Era il dottor Antonio Picano, psichiatra presso l'ospedale San Camillo Forlanini e presidente di Strade, l'associazione che si occupa dello studio e il trattamento della depressione. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.